Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi amici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi. Io partirei oggi con una piccola riflessione. Abbiamo già parlato in passato di un meccanismo che tutta l'umanità dovrebbe avere, ma il condizionale è d'obbligo perché in realtà non tutta ce l'ha. È quel meccanismo che ci mette in azione i freni, forse si dicono inibitori, che ci impediscono di andare oltre un certo limite di possibilità. Quindi quando solleviamo il piede dall'acceleratore della macchina ci rendiamo conto, perché ci siamo resi conto che andavamo troppo forte. No, così quando ci verrebbe voglia di metterci a gridare perché stiamo litigando con X e invece ci freniamo, ci rendiamo conto che stiamo andando oltre. Questo meccanismo, gli studiosi dicono anche che è scritto in quella famosa elica che tutti noi abbiamo, che si chiama DNA, quindi fa parte di un genoma. Ecco, in queste situazioni ci sono delle persone, delle quali abbiamo già parlato a lungo, che non riescono a mettere questo freno inibitore alla voglia di bere. E ringraziamo Mauro Corsi questa mattina per essere qui a Radio Missione Francescana a testimoniare questa sua devastante esperienza, dalla quale è uscito in grande bellezza, ma che lo ha segnato anche tanto nella vita. Buongiorno Mauro.
Buongiorno, buongiorno a tutti e intanto grazie per questa opportunità.
Mauro Corsi è andato oltre a questa testimonianza perché ha voluto scrivere un libro, cioè la sua testimonianza rimarrà negli annali tra gli scrittori, per cui si può dire che chiunque volesse capire qualcosa di più del percorso che deve fare un alcolista può acquistare il libro, sperando di trovarlo nelle librerie, Mauro, è così, speriamo. Bene, che cosa l'ha indotta a scrivere questo libro dopo questa esperienza?
Ma guardi, questo libro, l'idea di questo libro è nata un paio d'anni fa, nella primavera di 2 anni fa, e in realtà l'idea non era quella di scrivere un libro, era quella di scrivere la mia storia. Per me e per soprattutto per me è nata come un'esigenza mia e per eventualmente pochi intimi, qualche familiare, magari qualche amico al corrente della mia situazione e qualche compagno di terapia. E devo dire che poi scrivendola nella sua prima stesura è risultata interessante, oltre ogni aspettativa. E parlandone con i miei terapeuti, insomma, sono stato incoraggiato ad andare avanti. Quindi la storia di questo libro, come dicevo, nasce nella primavera del 2018 e la sua prima stesura è stata anche abbastanza veloce perché si è trattato di qualche mese. Poi c'è stato un lavoro di revisione, di arricchimento, di fruibilità per i lettori, che è durato ancora quasi un anno, finché poi sono arrivato, anche con l'aiuto di una persona che mi ha seguito in questa fase, a proporlo a qualche casa editrice. E da lì, devo dire abbastanza, insomma, con mio stupore, siamo quindi arrivati a una pubblicazione e siamo arrivati quindi oltre ogni aspettativa.
Tanto smetto quando voglio, la storia di una vita. Questo è il titolo del libro, edito da Albatros. Mauro, ho appena detto che davanti a questo microfono, dove lei oggi, si sono alternati i vari suoi colleghi di disavventura. La cosa che mi ha molto colpito leggendo il suo libro, che al contrario dei tanti ospiti avuti qui a Radio Missione Francescana, lei non viene da una situazione difficile, familiare, di incomprensioni, di contrasti, di rivalità, come tante storie. Lei viene da un mondo, io lo definirei felice, senza problemi, senza grandi problemi. Questo le, da parte mia lo ritengo importante. Lei risponda solo se vuole rispondere alle mie domande, mi raccomando, non è un obbligo rispondere alle mie domande. Ecco, se ne ho sentite tante e così nella mia ingenuità anche ho pensato che fosse diciamo l'infelicità umana a portare la persona a cercare di non pensare alla propria infelicità. Nel suo caso invece è tutto l'opposto, quindi vuol dire che ricercatori, medici, studiosi, anche se ne parlano troppo poco direi, ne facciamo proprio facciamo un'accusa, hanno ragione nel dire che c'è qualcosa dentro di noi che ci induce a abusare di una sostanza. Che cosa è successo a Mauro per arrivare fino alla sua effazione?
Intanto rispondo molto volentieri alle sue domande perché mi piacerebbe, ecco, questa è un'occasione insomma di divulgazione, di cercare di far sapere appunto un po' di più, di parlare un po' di più di questi argomenti, perché io stesso mi sono trovato in una situazione di grande difficoltà senza avere nessuna conoscenza e facendo fatica a trovare persone che ne avessero qualche conoscenza. La mia è una storia, ma ce ne sono tante di storie come la mia. Io sono una persona qualunque, il classico vicino di casa, che ha una vita serena, normale, con le sue soddisfazioni, con le sue realizzazioni. Non ho mai avuto dei traumi, dei problemi particolari. E questo contrasta un po', come giustamente diceva lei, con una certa idea di alcolista, di ubriacone o di alcolizzato.
Che sono due cose, le distinguiamo, no?
Sì, le distinguiamo, poi vabbè, alcolizzato è diventato ormai un dispregiativo. Diciamo la parola corretta nel mio caso è alcolista, cioè colui che ha sviluppato una dipendenza. Ho riscontrato nella mia esperienza, premesso che naturalmente io non sono un medico né ho nessuna pretesa di esserlo, però nella mia esperienza di cura, di redenzione per così dire, ho avuto modo di verificare che in effetti molto spesso non c'è una relazione tra problema e alcolismo. E io ho molti compagni di terapia che non hanno, noi abbiamo delle storie diverse, ognuno ha una storia diversa, viene da una condizione diversa, parliamo di persone con caratteri diversi, ma quello che ci accomuna non è il fatto di aver avuto un problema, un trauma, un problema, un'infelicità, ecco, quello che ci accomuna invece, l'unica cosa che veramente ci accomuna è l'incapacità di fermarci di fronte a, in questo caso, a una sostanza, ma che in realtà è un problema che abbiamo più in generale. Io è un problema, ora che so come sono le cose, dopo 4 anni e 8 mesi di cura seguita al ricovero, e mi rendo perfettamente conto che in alcune situazioni io ho la medesima modalità, banalmente mangiando dei biscotti che mi piacciono.
Mi piace quindi ancora,
ed è stato quel meccanismo che mi ha agganciato negli anni senza quasi che me ne rendessi conto.
Mauro, nel suo libro lei si racconta fino dalla sua prima gioventù, no? E come tutti i giovani, anche se di qualche anno fa, no, qual è quel giovane che non ha bevuto, che non ha, si è preso la famosa ciocca, no? Ecco, lei era così, no? Lei si definisce un bevitore sociale, cioè non si può andare a una festa e non bere. Cioè si può, è come se si può, però quello che intendevo io, no, è che tra tutti i suoi amici chi è diventato alcolista? Chi di loro?
Di loro nessuno, io sono diventato alcolista.
Ecco, questo è la trovo una cosa molto interessante da partecipare ai nostri ascoltatori, in quanto conferma quello che abbiamo detto all'inizio, no? Che tutti dovremmo avere quel freno, però qualcuno non ce l'ha. Lei l'ha descritto molto bene, dice: i biscotti mi piacciono perché non li devo mangiare, ne mangio più del dovuto. Ecco cosa porta la persona a diventare poi dipendente di una sostanza. Probabilmente sarà anche lo stesso meccanismo, io questo non lo so, magari lei mi può dire qualcosa in più. Anche con la droga può darsi che sia così.
Sì, dove sono in cura io ci sono persone che hanno sviluppato dipendenze di vario tipo, vale per la droga, vale per il gioco se ci pensiamo è ancora più strano perché non c'è neanche una sostanza da cui si dipende, vale per certi tipi di comportamento.
Mi piace,
sì, e quindi
sembra che mi faccia bene, no? Un bicchiere mi rilassa, il gioco mi distrae, mi avvince, come dicono soprattutto i giovani, no? È adrenalinico, no? Il gioco, l'emozione, vinco, non vinco.
Beh, sì, mi fa stare bene e per un certo periodo di tempo è anche vero. Il problema è che quel periodo di tempo finisce abbastanza velocemente perché le quantità, nel mio caso parliamo di alcol, ma vale per altre sostanze, aumentano in continuazione, e a un certo punto, quando uno si rende conto che non è più sotto controllo, anzi che l'alcol sta controllando me, i problemi superano i benefici, come dire. E però la situazione in quel caso è già grave ed è difficile, è impossibile intervenire, insomma, perché intervenire vorrebbe dire smettere, ma a quel punto è scattata, si è passati dalla assuefazione alla dipendenza, e quindi si ha bisogno per non stare male.
Mauro, lei è un professionista.
Sì.
Di un certo livello anche. Nella sua vita da professionista ha avuto bellissime possibilità, le descrive nel libro, no? Di viaggiare, di andare anche in altre nazioni, quindi di avere a che fare con persone, personaggi, una vita interessante anche, una vita emozionante direi, no? Come ha fatto a non far apparire questa sua fragilità? Come fa un alcolista a non farlo apparire? Come si può parlare di problematiche, magari non lo so, professionali, possono essere scientifiche, economiche o quant'altro, ed essere lucidi ed essere capaci anche di gestire le situazioni?
Ma intanto non sono poi così sicuro, col senno di poi, che nessuno si sia mai accorto di niente. Io in particolare devo dire che nell'ambito lavorativo ho sempre cercato di stare più attento che in altre situazioni, e ho sempre cercato di essere lucido. Ecco, io non ricordo di svarioni. Ho sentito invece raccontare da qualche compagno di terapia degli episodi. Io fortunatamente nell'ambito lavorativo non ho mai avuto grossi incidenti. Ecco, quelli sono capitati di più invece nell'ambito familiare.
Perché era più rilassato nell'ambito familiare?
Forse perché ero più rilassato, perché poi alla fine da qualche parte uno deve, come dire, sforare, e sì, diciamo che il peggio di me l'hanno vissuto esclusivamente all'interno del mio nucleo familiare. Anche oggi i miei genitori, o comunque persone molto vicine che leggono questo libro, si rendono conto oggi per la prima volta di quale fosse la reale situazione, perché tante cose sono riuscito, non so come, a tenerle nascoste, quindi le quantità enormi degli ultimi anni, il fatto di bere in continuazione dal mattino alla sera, almeno degli ultimi 2 anni prima del ricovero, evidentemente in molte situazioni sono ancora riuscito a camuffare. Nell'ambito lavorativo forse...
Ha amato molto il suo lavoro, penso.
Ma sì, a me piace quello che faccio, mi è sempre piaciuto e l'ho sempre fatto con entusiasmo.
Eccoci carissimi ascoltatori, come avete iniziato a comprendere, non sempre sia chiaro il quadro di chi è o di come è la dipendenza, di chi è il dipendente e di come è una dipendenza. Resta il fatto che se abbiamo questa fragilità che non ci cerchiamo, ma che nasce con noi, i rischi sono veramente tanti. E riflettendo sui rischi, ognuno per conto proprio, noi ci concediamo una breve pausa. Restate con noi perché la storia di Mauro non finisce qui. A tra poco.
Per la strada di nuovo, la pioggia è passata e una luce si muove per me. C'è ancora speranza in questa terra civilizzata soprattutto dai poeti. L'ultima volta che ti ho scritto era a settembre, eppure il tempo è andato via. Ma dove sei tu? È il mondo intero e per questo io sono qui, e mai nemmeno per un attimo voglio stare lontano da te. Vedi che la fiamma che risplendi
nell'infinito di stelle, qualcosa stanotte brilla anche per me. E tutto ha senso, c'è bellezza, spazio, amore, aria di tenerezza intorno. Forse un sogno di quelli che non si perdono, di quelli a cui la gente crede. Domani un altro giorno viene a prenderci per mano, ma ora non è il momento, adesso. Crederei, nessun'altra ragione che un sogno, ma sono sicura che basta per noi.
Un caffè in due, qualche stella di carta, e nel buio del cielo là fuori è già domani.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, insieme al nostro amico Marco, che ha voluto e vuole fare questa testimonianza, io penso Mauro, ho sbagliato il nome, non so perché mi sono messo in testa Marco, ogni tanto mi capita, che lei voglia anche mandare un messaggio a tutte le persone che per loro sfortuna si dovessero trovare nella situazione in cui lei si è trovato, di farsi aiutare, cioè non aspettare troppo in là, perché se si va troppo in là il rischio è veramente un rischio che risolve tutto, ma non nel migliore dei modi. Ecco, dunque, lei parlava della sua famiglia, che mentre nei rapporti professionali riusciva anche, per quanto si ricorda, a mantenersi, diciamo, lucido e non commettere errori, eccetera, in famiglia questo non è riuscito a farlo. È ovvio, caro Mauro, che le devo chiedere come ha reagito soprattutto sua moglie e i figli. Lei ha quanti figli?
Io ho due figli.
Due figli. Due maschi, due femmine?
Ho un maschio e una femmina e sono ora nell'età dell'adolescenza, quindi...
Quindi da bambini hanno vissuto...
Sì. Esatto.
La cosa che comunque dà encomio è il fatto che sua moglie comunque le è stata vicino, le è ancora vicino oggi.
Sì, indubbiamente...
ha un significato questo, con fatica.
Sì, devo dire che se mi guardo intorno, dove sono appunto in terapia, non sono più tante le famiglie che sono ancora unite. E io invece ho avuto la fortuna di avere ancora una compagna e dei figli. Cioè, io ho avuto la fortuna di avere, mi hanno dato una possibilità di provarci, di provare a, hanno saputo aspettarmi, di provare ad avere una vita nuova. E non è una cosa da poco, perché comunque vivere, anche adesso comunque vivere con una persona, teniamo presente che l'alcolismo si dice è una malattia cronica, cioè è una malattia per sempre, nel senso che non si può assolutamente ricominciare, perché si ricomincerebbe da dove si è finito sostanzialmente. Se pensiamo a un esempio di un fumatore, magari riusciamo a capire meglio quello che intendo dire. E quindi, anche se in apparenza stiamo benissimo, però dobbiamo stare attenti, rimanere concentrati, stare attenti a quello che facciamo e non ricominciare assolutamente. Ci sono stati degli anni molto pesanti, ci sono stati degli anni difficili, perché, ecco, riallacciandomi a quello che dicevo prima, io tiravo in qualche modo la giornata facendo quello che dovevo fare, poi quando arrivava la sera davo il peggio di me, perché probabilmente una volta arrivato a casa c'era l'idea che la giornata era finita, e quindi...
E poi probabilmente anche poca disponibilità nei confronti di una compagna, di una moglie, no?
Ma sì.
Perché penso che una giornata vissuta anche in un certo senso... nel nascondimento dell'assunzione della sostanza, lei o chiunque al suo posto subiva anche un certo stress.
Noi abbiamo vissuto tanti anni, dunque io ho incominciato nell'età dell'adolescenza e non ho più smesso per una trentina di anni. Non tutti ovviamente sono stati terribili, gli ultimi sono stati veramente pesanti, però comunque già fin dai primi anni del matrimonio si capiva, insomma, che c'era un rapporto con l'alcol sballato. Noi pensavamo che fosse un vizio, che dipendesse da me, e quindi questo...
Non ti impegni,
e io pensavo di avere la situazione sotto controllo, cosa che invece assolutamente non era. E gli ultimi anni poi sono stati molto pesanti, perché comunque ci sono stati degli episodi di diciamo di alterazione e di svenimenti, comunque situazioni in cui non connettevo
perdeva
più
i sensi.
Mi è capitato anche di perdere i sensi.
Una volta
mi hanno trovato in casa, ero pronto per partire per un weekend, ero sdraiato per terra
e non se ne rendeva conto.
No, assolutamente no, non mi rendevo assolutamente conto. Era tardo pomeriggio, dovevamo partire per andare a fare un weekend e il resto della mia famiglia è arrivato a casa e mi ha trovato in quella situazione. E poi comunque ci sono stati degli episodi di alterazione, perché poi comunque la sostanza irrita le cellule e sono successi degli episodi spiacevoli. Qualcuno, la maggior parte direi, li racconto nel libro. Il libro è anche un po' servito a quello, perché con mia moglie abbiamo rivisto tante situazioni cercando di capire un po' di più il punto di vista dell'altro.
Sua moglie ha avuto bisogno anche lei di un sostegno?
Noi abbiamo la fortuna che da noi, nella struttura dove sono in cura, c'è un gruppo di sostegno per i familiari, per cui fin dall'inizio, volendo, li accompagnano. Lei è tuttora, fa parte tuttora di quel gruppo, ed è una cosa molto importante, perché a parte che c'è uno storico che dice che un malato che ha un familiare in quel gruppo ha più probabilità di successo.
Indubbiamente
comunque,
sì.
Ecco, ma comunque al di là delle statistiche si vive un percorso insieme, consapevoli insieme di quello che sta succedendo.
Mauro ha due figli in età dell'adolescenza. Come padre che ha vissuto un'esperienza così forte, come riesce a far capire, o l'hanno già capito da solo ai figli, che da sostanze che possono creare, non è detto che lo creano, però possono creare dipendenza, è meglio sempre stare un passo indietro, starne lontano. Riesce a far capire questo ai suoi figli? I suoi figli lo hanno già capito? Com'è il ruolo di padre in questa situazione?
Ma innanzitutto il ruolo di padre è pieno di sensi di colpa per gli anni persi, in cui ero concentrato sull'alcol e non su di loro. E nonostante si cerchi di recuperare, insomma, la consapevolezza che quegli anni sono stati buttati via resta. Detto questo, i miei figli fortunatamente, allora innanzitutto devo dire che mia moglie è anche stata brava a nascondere le situazioni peggiori. E comunque direi che oggi si può serenamente dire che non dimostrano nessun tipo di conseguenza, hanno sembrerebbero aver capito che ho un problema, ho avuto un problema, ho tuttora un problema, però mi sto impegnando, mi sto curando, lavoro tutti i giorni per stare bene e forse hanno capito, insomma, che si possono avere dei problemi e si può cercare di affrontarli. Ne parliamo, anche perché adesso incominciano a crescere, ne parliamo spesso, parliamo delle dipendenze, parliamo delle sostanze, ogni tanto sembrano addirittura ammirati per quello che sto riuscendo a combinare.
Ha due stelle, non due figli.
Io mi auguro che non seguano la mia strada, la cosa mi fa venire i brividi. Ci sono delle relazioni fra genitori e figli, questo è in dubbio, quindi dovremmo stare attenti. C'è da dire che ora che sappiamo le cose, a differenza di qualche anno fa, adesso che sappiamo cos'è una dipendenza, sappiamo come funziona, abbiamo anche degli strumenti in più.
Certo.
Eventualmente per intervenire. Io certo non dico loro che non si deve bere, perché probabilmente otterrei l'effetto contrario.
Però lei spiega molto bene nel libro, no? Bevo perché mi piace, e già questo è un sintomo, non so se posso permettermi di dirlo, è un sintomo, è così?
Sì, non lo so se sia un sintomo, sicuramente il mio caso è, come dicevamo prima, è un caso forse più semplice, nel senso che non ci sono grandi motivazioni. A me è sempre piaciuto e unito a una certa capacità di sopportazione, che sembra una cosa di cui vantarsi, invece poi si scopre che è una grandissima fregatura.
Può essere un rischio, certo.
Ecco, sono dei fattori di rischio che, inseriti in una certa situazione, poi possono portare a degenerare.
Sempre così, stando vicino ai figli, alla moglie, vivendo in famiglia, come si è cambiata, come è cambiata la sua vita? Voglio dire, i rapporti con i familiari, più allargati anche, quindi lei ancora i genitori, dicevano. Ecco, come è cambiata la sua vita? Che cosa si aspetta da loro e che cosa loro aspettano da lei?
Ma io, la mia vita è cambiata nel senso che...
Frequentate amici, vi incontrate, le vacanze, tutte queste cose che sono, diciamo, situazioni un po' a rischio anche.
Sì, allora, indubbiamente ci sono delle situazioni a rischio, nel mio caso per fortuna sono abbastanza ridotte, perché comunque vivo in un ambiente protetto e in un ambiente, diciamo, allargato protetto, nel senso che a casa mia, a casa dei miei genitori, a casa dei genitori di mia moglie non c'è presenza di alcol, nemmeno a Natale, nemmeno nelle occasioni, cioè ho la fortuna di avere intorno delle persone che hanno capito e che soprattutto continuano a capire, perché poi il rischio è che dopo un po' di tempo si dica vabbè, ormai dai, ormai stai bene, no? Quindi
finiamola qua.
Ecco, cose che capitano spesso, adesso basta, noi torniamo a fare la nostra vita, invece continuano a stare tutti quanti attenti, quindi nella maggior parte della mia vita sono sereno e protetto. Certo che l'alcol ci circonda
da tutte le parti, lo dica pure francamente, perché è una cosa che lo sappiamo, lo vediamo, basta accendere quel benedettissimo apparecchio che tutti abbiamo in casa ed è una sollecitazione, non parliamo poi se guardiamo film, è una sollecitazione continua,
sì,
è drammatica,
film,
direi,
pubblicità
che non dovrebbero farla, come hanno smesso di fare quella delle sigarette, dovrebbero smettere di fare la pubblicità all'alcol, ma anche al gioco d'azzardo, perché c'è anche questo, abbiamo anche quella di pubblicità.
Guardi, io adesso più che altro secondo me manca, cioè la pubblicità dovrebbe andare di pari passo con l'informazione.
Sarebbe bello,
ecco, cosa che per esempio succede nel gioco d'azzardo, cioè le pubblicità del gioco d'azzardo finiscono dicendo attenzione che può portare alla dipendenza. Io questa associazione
poco.
Sì,
poco.
Però per esempio
perché poi guarda caso la dicono sempre sottovoce mi hanno fatto la critica.
Sì, no. Insomma, ci sono anche delle persone che bevono, anzi la maggior parte delle persone che bevono senza avere nessun problema, perciò non credo neanche che si debba proibire. Ci sono delle cose che indubbiamente andrebbero dette, per esempio a dei ragazzi che hanno 16-17 anni andrebbe detto che è pericoloso perché non hanno ancora qualcuno lo dice, perché non hanno ancora degli enzimi per cui hanno più difficoltà a smaltire, quindi poi succedono...
Come alcune etnie, anche alcune popolazioni, sì, non possono bere perché appunto non possiedono, non hanno sviluppato gli enzimi per digerire l'alcol. Lei ne aveva troppi invece, lo digeriva benissimo. Mi scusi della battuta, ma dobbiamo anche sorridere qualche volta.
Sì, forse il mio caso era un po' diverso.
Ecco. Tornando sempre alla sua vita più personale, più individuale, i rapporti, come vede oggi i rapporti di lavoro? Come si sente? Perché il lavoro, si sa, può dare grandi soddisfazioni, alle volte dà anche delle frustrazioni, e comunque è sempre una vita che ha delle tensioni. quella familiare, quella amicale, ma soprattutto quella lavorativa. Come ci riesce senza il supporto, senza quelle stampelle, quella stampella che si era creato?
Ma guardi, il eliminare quella, chiamiamola stampella, mi ha risolto un sacco di problemi. Cioè, sembra banale dirlo, ma è bastato eliminare una cosa per risolvere tantissimi problemi. Quello che è cambiato veramente nella mia vita, molto oltre il fatto di bere o non bere, è il fatto di avere recuperato serenità, lucidità, voglia di vivere, voglia di affrontare la giornata, non nel senso che prima, io non ho mai pensato di farla finita, però mi trascinavo in giro dal mattino alla sera senza molto senso e con in mente solo una cosa, e oltretutto quando si consuma dal mattino alla sera ci vuole anche una certa concentrazione e programmazione per non farsi beccare, quindi è veramente una giornata incentrata sull'alcol, non solo nel consumo ma anche nel
stavo procurarselo. Procurarselo, far sparire anche
fa sparire
il segno, le prove, appunto, ecco fa sparire le prove, quindi assorbe molto anche oltretutto
assorbe
mentalmente.
Moltissimo. Ma il grande, grandissimo cambiamento è proprio l'aver ritrovato la gioia, il piacere, la serenità, la lucidità, la voglia di fare le cose. E questo mi succede in tutte le cose che faccio, nell'ambiente lavorativo, nell'ambiente familiare. Prima mi chiedeva i rapporti con i miei figli, i rapporti in famiglia. Quello che è cambiato è che stiamo insieme con la voglia di stare insieme. Ma nelle cose banali, una serata passata davanti alla televisione a guardare un programma qualunque è una cosa che prima non succedeva e oggi la condividiamo e abbiamo i nostri programmi preferiti per cui ci troviamo un giorno piuttosto che un altro a guardare una certa cosa. Sono rimasti un po' degli appuntamenti.
Bene, questo è, diciamo, siamo arrivati fino a qui vedendo che da momenti così non penso che sia esagerato a dire drammatici, come momenti più violenti in cui qualcosa si doveva scatenare. Chissà che poi dietro a questi momenti non ci sia anche indirettamente un richiamo, un dire ho bisogno di aiuto. Io qualche volta ci penso, non solo per lei, no? Ecco, ma per tante persone appunto che sono passate qui da Radio Missione Francescana, ho pensato che alle volte certe situazioni sono quasi una richiesta d'aiuto, come psicologi o psichiatri che dir si voglia, alle volte dicono quando uno dice non ho più voglia di vivere, manda il messaggio aiutami a vivere, che è molto diverso. Quindi su questa base ci concediamo ancora una breve pausa e veniamo un po' a chiudere, a concludere questo libro, la storia di Mauro Corsi. A tra poco.
Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te o cosa prendo? Prendo un tatuaggio, prendo quella sera, prendo questa lacrima. E cosa mi lasci di te? E di me tu cosa prendi? Scegli una canzone, scegli il mio silenzio, scelgo di non rivederti. Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee ho sempre le stesse, prometto basta, promesse. E ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l'ultima fermata. Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Thank you. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue. Ti avevo avvisato per l'ultima volta e con questa sono due. Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee ho sempre le stesse, prometto basta promesse. E ho cambiato e anche fosse l'ultima fermata. Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata, di come l'hai lasciata. Come l'hai lasciata. E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto. E nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo dove vai. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
Insieme, insieme al nostro graditissimo e simpatico ospite Mauro. Mauro, c'è un'altra particolarità che lei scrive sempre nel suo libro, a cui se non l'avesse scritto difficilmente si arriverebbe a pensare. Ma cosa significa appunto andare a mangiare al ristorante o da casa di amici eccetera? Cioè, quello che intendo dire, i derivati dell'alcol, tipo l'aceto, comunissimo, no? Sono pericolosi?
Sì, a noi hanno spiegato che sono pericolosi e sono pericolose in generale le situazioni di vita sociale. Dunque faccio una premessa, poi arrivo agli alimenti. Contrariamente forse a quello che si può pensare, noi non è che ci alleniamo ad avere davanti della sostanza e a farne a meno, ci alleniamo a girare al largo, a evitare le situazioni. Questo per un motivo molto semplice, cioè che la parte impulsiva, diciamo i pensieri veloci, sono appunto molto più veloci di quelli razionali. E quindi e intervengono rapidamente ed è difficile contrastarli. Questo significa che chi ha provato ad allenarsi mettendosi davanti a una bottiglia poi di solito ha avuto la peggio. Quindi la prima cosa è cercare di evitare situazioni spiacevoli e pericolose. Questo perlomeno è quello che insegnano a noi dove siamo in cura. E poi l'altra cosa è che quindi di evitare anche tutti gli alimenti che contengono alcol e derivati, quindi aceto, quindi banalmente una carne cotta con
un brasato,
un risotto
sfumato al vino che di solito si sfuma.
Esatto, a me è capitato di non riuscire, mi è capitato una volta in un ristorante di non riuscire a prendere neanche un secondo perché erano tutti sfumati col vino, vabbè pazienza, l'importante è dirlo prima, saperlo e poi non succede nulla.
E com'è possibile saperlo prima?
Bah, io
leggendo il menu, non
io
sempre, però, cioè.
Leggendo il menu mi faccio un'idea e poi se ho dei dubbi, anche se non ho dei dubbi, lo dichiaro dicendo che io ho un'intolleranza, ho un'allergia.
Perfetto.
E che non posso assolutamente. E poi ci sono tutta una serie di prodotti come le salse che accompagnano.
Esatto, sì.
Ecco, come il pancarè, come che contengono aceto di vino, e a noi consigliano vivamente di farne a meno, anche se magari non si sente, ecco, al sapore.
Sì, appunto, io non sapevo, non ho mai saputo che il pancarè venisse...
Sì, contiene, per questioni di conservazione, contiene dell'aceto o del vino addirittura, ci sono delle salse...
Delle salse, d'accordo.
Che hanno dentro del vino... e noi evitiamo di consumare tutti quegli alimenti.
Quindi anche in famiglia la regola è questa.
Anche in famiglia la regola è questa, e poi io, come dicevo prima, ho dei grandi aiutanti, perché mi è capitato una volta che stessi per addentrare del pancarei, i miei figli mi hanno detto: no papà, guarda che non puoi, e me l'hanno...
I suoi figli?
Sì, me l'hanno ricordato.
Ho detto
loro.
Due stelle.
Sì. Sì, sì, ho vari angeli custodi. E quindi in casa mia naturalmente non c'è l'aceto, non c'è l'aceto di vino, si usa quello di mele, anche se non mi piace neanche più quello.
Si sta preparando a una vera e propria avversione, allora non sopporta più neanche l'aceto.
Ma guardi, un po' di avversione io ce l'ho. Nel senso che comunque è il mio nemico, è quello che mi ha rovinato una parte importante della mia vita, e quindi sì, un po' di avversione ce l'ho. Se non lo vedo sto meglio, ecco.
Se non lo metti in dubbio, però quello che è riuscito a mettere è stato molto coraggioso, no? Come copertina al suo libro sembra un bicchiere di whisky con una mano che lo sta per afferrare. È stato coraggioso?
Sì, quella è una scelta che ho fatto tra alcune che mi ha proposto la casa editrice. Devo dire che non era per niente la mia sostanza preferita. Non è quella a cui facevo riferimento, insomma, comunque... Sì, beh, è un'immagine che credo dia molto l'idea, ecco, di quella che è la storia che racconto.
Benissimo, siamo arrivati alla conclusione del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio veramente di cuore Mauro Corsi, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Chi volesse andare a risentire questa trasmissione sa che lo può fare attraverso i social. E innanzitutto speriamo che sia, dai, la testimonianza di Mauro sia di aiuto a tante persone che si trovano in questo momento in difficoltà, e che esistono centri per la cura, oltre che i famosi alcolisti anonimi, esistono anche altri centri per la cura, ci si può curare, non è vero che siamo soli.
Bene, grazie. Spero anch'io di essere stato d'aiuto, grazie, buona
grazie serata. Grazie infinite.